laser.
Matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici. Come voi. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.
Un brano musicale da un film, un brano musicale poi l'inizio del film Beautiful Mind con Russell Crowe, qualcuno lo ricorderà, questo film dedicato a John Nash, per introdurre questa mattina, ma poi non solo questa mattina, anche negli altri momenti che avremo nel corso settimana, per introdurre Pier Giorgio Odifreddi, un matematico, quindi era quasi dovuto in un certo senso questo riferimento anche agli Stati Uniti, perché Pier Giorgio Odifreddi, oltre che insegnare a Torino, insegna alla Cornell University negli Stati Uniti. E un riferimento per introdurre un po' come spunti, diciamo così, occasionalmente, alcune delle riflessioni che faremo durante la settimana. Pier Odifreddi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere venuto fino a Lugano per rispondere alle mie domande sostanzialmente e poi per soddisfare le curiosità dei nostri ascoltatori. John Nash, magari due parole su di lui, perché Pier Giorgio Odifreddi l'ha intervistato, no? in funzione di giornalista. Due parole tanto per ricordare la figura, poi magari torneremo nei prossimi giorni su di lui.
Beh, certo è un personaggio singolare, io l'ho incontrato un paio di mesi fa a Princeton per l'appunto, dove adesso vive, è onorato dal premio Nobel e dove però ha vissuto per tanti anni come il fantasma, diciamo così, dell'università, perché come tutti sanno, appunto avendo visto il film, in realtà Nash aveva questa forma molto forte di schizofrenia che l'ha portato prima appunto a diventare praticamente pazzo e poi a vivere da barbone praticamente, viveva, passeggiava in questi corridoi, i suoi colleghi se lo ricordano, scriveva sui muri. No? Naturalmente nel film la cosa è molto romanzata, ci sono un sacco di episodi che sono poco realistici, in particolare questo che abbiamo appena sentito, perché certamente non erano così accolti gli studenti a Princeton, che però sono ovviamente didascalici in qualche modo, didattici, no? Fanno vedere come per esempio appunto i matematici possono essere usati anche dal punto di vista bellico. I due esempi che sono stati fatti in quell'intervento per l'appunto erano da una parte la crittografia, questo grande risultato che fu ottenuto soprattutto in Europa grazie a Alan Turing, che era uno dei grandi matematici di metà secolo, e in America d'altra parte con la costruzione della bomba atomica. Quindi certamente la guerra è cambiata, è sempre stata così, intendiamoci, perché già Archimede con i suoi specchi ustori faceva quello che fanno oggi i matematici, cioè matematica applicata a fini bellici appunto o politici, ma oggi soprattutto poi con l'informatica, no? Si sa che la prossima guerra, se ci sarà, speriamo di no, sarà certamente una guerra ancora diversa, no? Probabilmente combattuta più alle console dei computer che non direttamente, no, sui campi di battaglia.
Bene, torneremo ancora magari su questi argomenti nei prossimi giorni, perché questo aspetto così, questa relazione fra guerra e matematica e poi tante altre relazioni della matematica con la musica, con la poesia, insomma avremo occasione di parlare di molte cose. Magari stamattina, come ricordavo prima presentando Pier Giorgio Odifreddi, dedichiamoci un po' al suo percorso di vita. La matematica, non sarà banale scegliere di fare, non so se in che misura è stato scelto, di fare il matematico da grande.
In parte si sceglie, in parte si è scelti naturalmente, bisogna arrivare forse nella nell'ambiente giusto, ma bisogna anche avere un minimo di predisposizione. Tra l'altro la predisposizione per la matematica, questo forse è bene dirlo, perché molti di coloro che ci ascoltano avranno nei confronti di questa materia la solita reazione: ah, io non capisco niente di matematica. Tra l'altro non sono soltanto le persone qualunque, tra virgolette, no, che hanno questo genere di reazione. Io ricordo di essere stato abbastanza scandalizzato, in senso buono, quando ho sentito il Presidente della Repubblica Italiana, Ciampi, che di fronte a delle scolaresche che erano andate in gita, appunto, disse: ah, io di matematica non ho mai capito niente, no? Ora, questo era naturalmente per far capire ai bambini che anche se non andavano bene in matematica potevano diventare Presidenti della Repubblica, come poi si potesse diventare Presidente della Banca d'Italia senza capire niente di matematica. Questo forse è una cosa su cui ci sarebbe da meditare. Naturalmente Ciampi faceva un po' il finto tonto, io credo, no? Come molto spesso lo fa anche la persona comune. Non è vero che non capiamo niente di matematica, anche perché la matematica ci serve nella vita quotidiana, no? Immagino, andiamo a fare la spesa, bisogna cominciare a fare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, no? E divisioni, quindi c'è le quattro operazioni basilari. Però l'attitudine per la matematica nasce molto tardi, verso, addirittura si dice verso i 14 anni. Quindi mentre quella per la musica, si sentiva prima appunto una delle sonate di Mozart, è prestissima, è forse la prima che nasce, cioè verso i 3-4 anni. Mozart già componeva addirittura, no? Vabbè, lui era un caso eccezionale, no? Però certamente noi bambini con la musica se la intendono molto. Con la matematica invece lo sviluppo, anche perché è una materia molto astratta, lo sviluppo è molto tardo. Però la matematica si insegna ciò nonostante nelle scuole elementari, scuole medie, no? Che significa che per anni noi siamo costretti a fare un percorso che in realtà va contro le nostre tendenze naturali. Quindi credo che sia lì il problema della matematica, che la si studia in momenti dello sviluppo, quando ancora non si è pronti, no, per studiarla. Ovviamente la si studia spesso con metodi antiquati, no, e così via, e il risultato è che la maggior parte di noi la odia.
Ecco, avremo anche su questo, torneremo mercoledì, cioè l'aspetto noioso, diciamo, della matematica, contro cui devono comunque lottare gli insegnanti per fare che a un certo punto questo messaggio venga veicolato. Odi Fredding come si rapportava con la matematica? La trovava noiosa?
Io ricordo poco di quando ero alle elementari, e ricordo però che nelle medie effettivamente, no, invece mi divertivo a fare conti, no, bisogna anche forse avere un punto, no, come dicevo, un minimo di predisposizione. Poi io tra l'altro non ho fatto studi classici e nemmeno scientifici, devo dire la verità, io ho studiato a geometra, sono un geometra vero. Infatti quando poi sono andato all'università c'erano i miei colleghi poi che studiano la geometria, no, che mi dicevano: tu sei l'unico vero geometra, nel senso che io avevo il diploma, no? Quindi ci sono arrivato piano piano praticamente, e quando ho finito il diploma appunto da geometri pensavo di andare a ingegneria, e poi ho pensato che, insomma, l'alzarsi la mattina alle 9, stamattina per esempio è stato quasi traumatico arrivare qui, no, a quest'ora non era forse la mia via, no? E allora ho deciso poi di andare a matematica, e in effetti lì poi mi sono trovato benissimo, e piano piano mi ci sono anche immerso. Però io faccio un tipo di matematica che è abbastanza singolare, cioè quello che si chiama logica matematica, che è matematica naturalmente, come dice l'aggettivo, ma è soprattutto logica, quindi qualche cosa che sta un po' all'intersezione non soltanto della matematica ma anche dell'informatica e della filosofia. E quindi per questo che poi così si può dire, sono un po' privilegiato, nel senso che si può spaziare poi partendo dalla logica matematica e andare in campi diversi, appunto il campo dell'applicazione come l'informatica o altro, no? Ma anche il campo artistico per esempio, no? E anche quello più umanistico,
un campo di riflessione più,
esatto,
che di calcolo,
più fondamenti più che lo sviluppo della materia.
Ecco, questa matematica l'ha portata molto lontano, perché poi io non l'ho ricordato prima, cioè l'ho ricordato docente negli Stati Uniti, ma per un certo periodo è anche arrivato in Unione Sovietica. Magari due parole così per ricordare come ci si arriva, come ci si è arrivati ai tempi in cui era ancora Unione Sovietica, e poi alcuni elementi biografici molto singolari che forse vale la pena raccontare.
Sì, ci si arrivava, naturalmente si poteva arrivare in tanti modi. Io ci sono arrivato in treno, perché mi piaceva molto il viaggiare, proprio come leggevo nei libri di viaggio. Quindi sono partito, mi ricordo, da Venezia, ho fatto questo lungo viaggio in treno che è durato credo 2 giorni e più. Tra l'altro all'epoca i treni erano diversi, no? Nel senso che ricordo, il treno si fermava a Budapest la mattina, dopo aver viaggiato tutta una notte, e ripartiva la sera, per permettere ai viaggiatori, no, di fare una passeggiata, no, nella città, no? E oggi queste cose, naturalmente, nel nostro mondo così, come dire, veloce, no? Non si fanno più. E in Russia poi ho viaggiato, tra l'altro, in lungo e largo, nel senso che avevo una borsa di studio nel Ministero degli Esteri. E queste borse
Quindi
di studio...
come studente, come in pratica?
Come dottorato, diciamo così, no? Però queste borse di studio in genere le davano, eravamo 12, no? In tutta la Russia, no? In tutta l'Unione Sovietica, anzi, e le davano però a studenti di russo, cioè quelli che andavano a fare le... E si erano molto stupiti che un matematico, no? Infatti mi hanno fatto molte domande, no? Ma lei che cosa vuol fare, no? E così via. E io ho chiesto di andare in Siberia, perché là conoscevo qualcuno, no? Un professore che avevo incontrato negli Stati Uniti, per l'appunto, e loro mi mandarono in Siberia. Poi rischiai anche di rimanerci, per l'appunto, perché il fatto a cui lei alludeva, cioè in Italia furono catturate due spie sovietiche che facevano spionaggio industriale, cioè avevano rubato, carpito dei segreti industriali. E in genere questi casi vengono risolti semplicemente deportando, come si dice, no, le spie, cioè mandandole via, no? E questi due signori però non avevano un passaporto diplomatico, erano agenti del KGB, e quindi furono arrestati e condannati a 14 anni, se ben ricordo, 15 anni. E i russi si seccarono molto, dicevo, questo non è il modo di fare con le spie, no? Le spie si rimandano al paese. E allora presero tre italiani in tre campi diversi. A Mosca presero un giornalista del Giorno, mi ricordo, un industriale della Falck, e poi presero pure un professore.
Anche Odifredi, un matematico che era lì per caso.
Che era lì per caso, e tra l'altro senza dircelo, perché ce l'avessero detto noi ci saremmo anche tranquillizzati, ci sarebbe stata naturalmente la copertura del ministero, che ci fu, ma diciamo così in segreto. Invece ci accusarono di tutto, il giornalista fu accusato addirittura di omosessualità, no? che all'epoca era un reato nell'Unione Sovietica, e io fui accusato di attività antisovietica, perché mi incontravo con gente con la quale non avrei dovuto incontrarmi, davo loro dei soldi, poi si facevano tutti questi trafficetti che si sono sempre fatti, no? Cambiare
sapeva,
valuta,
facevano,
tutti
allora,
li facevano, nessuno se ne fregava, però nel momento buono, no? E la cosa durò a lungo, perché per sei mesi fui interrogato dal KGB. Tra l'altro KGB sembra, uno dice, ma questo gli è venuto, no? Maria di grandezza. KGB all'epoca era tutto, cioè faceva la parte dei carabinieri, della polizia, del SIFAR, no? E così via, no? Era una grande istituzione, no? E mi interrogavano una volta alla settimana, io andavo e mi chiesero di tutto, no? Come mai sapevo il russo, dove l'avevo imparato, io l'avevo imparato tra l'altro negli Stati Uniti, la cosa era ancora più sospetta, no? Perché ma come un italiano che va negli Stati Uniti impara russo, poi viene in Russia, no? Poi viene in Siberia, no? Insomma, no? E alla fine
cosa abbiamo rischiato?
Parecchio, alla fine io sono stato condannato a 15 anni in contumacia, come si dice, no? Però fortunatamente io stavo già ormai a casa, perché ci scambiarono e quindi ci mandarono come nei film, appunto a Vienna, no? Con un po' di avventura finale, nel senso che quando i due russi partirono dall'Italia, gli altri due italiani partirono da Mosca, no? E si incrociarono, diciamo così, nei cieli, no? Io invece partii dalla Siberia, quindi quando arrivai a Mosca ormai lo scambio tra gli altri era già stato avvenuto. E io ricordo che appunto dissi al console: ah bene, domani parto, vado ancora per un'ultima volta al Bolshoi, no? Lui mi dice: no, lei sta qui dentro, no? Inconsolata, no? E poi mi portarono all'aeroporto, mi misero su questo aereo e arrivai a Vienna.
Comunque ora ne stiamo parlando divertiti.
Beh, certo,
però immagino ci sarà stato
no, molto utile, avevo
timore,
perso
insomma.
10 kg, quindi questo vorrei che ci fosse un altro episodio del genere per rimettermi in sesto.
Se ne fa sinceramente a meno. La Siberia è una realtà che è lontanissima, noi la conosciamo come un luogo freddo.
Sì,
noi sappiamo.
In realtà la Siberia certo è fredda, nel senso che sei mesi all'anno, dove ero io, che era il sud della Siberia, era 40 sotto zero. Bisognava stare attentissimi quando si usciva, bisognava vestirsi di tre pellicce col bacco, no? E così via. Però d'estate, ad esempio, invece c'erano 30-35 gradi, quindi c'era una escursione termica, diciamo, molto grande, no? E la vita era più che altro interessante. Adesso non so se sia ancora così, io onestamente non sono più andato a rivedere, no? Anche se è cambiato il sistema, ovviamente, quindi non credo che ci sarebbero più problemi. Ho preferito tenermi, no, le memorie di 20 anni fa. E però la vita in Unione Sovietica in generale e in Siberia era certamente l'opposto di quello che possiamo immaginarci qui. Non c'erano praticamente ristoranti, ce n'era uno dove, col poliziotto di fronte, no? Insomma, quindi c'erano, credo, ricordo un cinema che bisognava prenotare 2 o 3 giorni prima, no? Poi naturalmente film in russo, quindi bar non se ne vedevano, quindi l'unico modo di passare il tempo oltre l'università era quello di andare a casa di amici. Quindi era molto sociale la vita così, no? E ci si divertiva molto, si parlava fino a notte tarda, si beveva, loro poi bevano da morire. Non... Anzi, se posso raccontare un episodio, non so se è in onda, no? Così, no? Ma ricordo che la prima volta che arrivai lì, appunto dopo un paio di giorni, mi guardai intorno e dissi, ma io qui ci devo stare 2 anni, no? Allora chiesi a un'amica, dico, ma voi che cosa fate, scusate, nei weekend, perché qua non vedo niente, no? E lui mi disse con aria serissima, disse, noi ci ubriachiamo e scopiamo, no? Se, ora però io ero un po' preoccupato perché io sono astemio, quindi rimaneva poca cosa, ma allora mi spiegarono che questo non è comunque un vantaggio perché bisogna farlo dopo essersi ubriacati per l'appunto, no? E quindi insomma da questo punto di vista, poi comunque qualche cosa si riuscì comunque a fare per far passare il tempo, no? In particolare appunto un po' di spionaggio, no?
Ecco, questa è l'Unione Sovietica, l'altro polo gli Stati Uniti. Pier Giorgio Freddi ha vissuto a lungo, come dicevamo, sì, prima, sì. Vive ancora occasionalmente negli Stati Uniti e va alla Cornell University. Ecco, un polo completamente diverso, insomma.
Lì era completamente diverso. Io infatti andai negli Stati Uniti a studiare, cioè prima di andare in Unione Sovietica. Cioè, ho studiato un anno a Chicago, nell'Illinois, e un anno a UCLA in California, perché volevo studiare quello che si faceva, per così dire, nella costa est e nella costa ovest. Io stavo scrivendo un trattato di una parte della matematica che si chiama teoria della calcolabilità, che è appunto la mia specialità, no? E quindi volevo studiare quello, ed è anche il motivo per cui poi sono andato in Unione Sovietica. Volevo vedere che cosa loro facevano in quello stesso campo per avere una visione globale. Però certo gli Stati Uniti erano già quello che sono adesso, cioè erano l'avanguardia tecnologica, scientifica, e naturalmente poi la vita lì era l'esatto opposto, no? Mentre in Unione Sovietica si entrava nei negozi e non c'era assolutamente niente, e tra l'altro non si capiva nemmeno per quale motivo fossero aperti questi negozi, perché si entrava e completamente vuoto. Invece negli Stati Uniti certo c'è il consumismo, no, sfrenato, l'edonismo reganiano, come si diceva alla radio qualche
tempo. Nel campo degli studi si parla molto delle possibilità offerte dagli Stati Uniti, non a caso si parla di fuga di cervelli, no? Certo, sempre sulle prime pagine dei giornali. Ecco, nell'ottica di chi ci ha vissuto e di chi ha avuto queste possibilità, confermiamo.
Beh, certamente. Poi io adesso l'ultima volta sono andato appunto lo scorso semestre, ho passato un semestre lì a Cornell in autunno. La cosa interessante dal punto di vista nostro, cioè della matematica e più in generale delle scienze, è che gli studenti sono quasi tutti stranieri, cioè non sono più gli americani, gli statunitensi, quelli che si interessano di matematica, di fisica, di ingegneria, bensì gli asiatici, gli indiani e i cinesi, che tra l'altro da una parte sono bravissimi e anche molto portati, hanno una storia, soprattutto gli indiani, no? Estremamente ricca, no? Soprattutto nella matematica, no? Nelle scienze, e però dall'altra parte hanno proprio questa voglia di studiare, no? E naturalmente vanno lì e per loro è cambiare sostanzialmente la vita, cioè passare da un villaggio indiano, no? Oppure anche da una cittadina cinese e finire, no? Negli Stati Uniti è un cambiamento proprio di universo quasi. E invece gli statunitensi in realtà preferiscono i lavori che poi portano i quattrini, cioè fare l'avvocato, diciamo, il medico, che sono poi le cose che forse anche da noi, no? più lucrative, no? E questo è interessante, perché allora significa che vivere in questi campus e insegnare appunto matematica o scienze più in generale, no? Porta a contatto con questo mondo estremamente differenziato. Ci sono personaggi o studenti, no? Di tutte le parti del mondo, no? Si sentono tutte le lingue, no? È veramente quella che loro chiamano il melting pot, no? il ribollire delle nazionalità.
Ecco, parlavamo prima Cina e India, realtà che Pier Giorgio Di Freddi conosce bene perché ama viaggiare,
sì.
Spesso.
Sì, io ho viaggiato parecchio, credo aver fatto negli ultimi 20 anni una decina all'estero, no? Sono stato quasi un anno in Cina in varie volte. Lì andavo però per un paio di mesi invitato dall'università, sono stato anche in India, anche lì un anno, ma lì solo per motivi seri, cioè viaggi, cioè non si mischia sacro e profano, no? Quando si viaggia. E anche credo quasi un anno in Sud America, quindi sì, ho cercato di vedere un po' il mondo, e adesso mi piacerebbe andare sulla Luna, poi su Marte sembra che sia, che sia la nuova prospettiva.
Sì,
quindi
penso che c'è un viaggio in ponte, diciamo,
sì,
così.
Sì, sì, andare a studiare matematica su Marte. No?
Sì, poi cioè, andate in Russia... Senza, certo. Senza, in un certo senso senza ragione, ma diciamoci un matematico su Marte. Bene, io direi che a questo punto possiamo chiudere qui questo primo incontro con Pier Giorgio Odifreddi. Avrete occasione di riascoltarlo nel resto della settimana, ogni mattina alle 9 e poi ancora alle 10, perché alle 10 ci risentiamo con una curiosità, diciamo così, un appuntamento telefonico.